mentre continuavo a chiedere, Signore, quale parola, come se lo Spirito Santo mi avesse fatto capire che è importante nuovamente avere la comprensione della centralità che la parola di Dio ha nella nostra vita. Come a dire, più che su quale parola, il Signore mi ha detto parla della mia parola, dell'importanza di mettere al centro della propria vita la parola di Dio. E questo è qualcosa che tante volte diamo per scontato, perché? Perché in qualche modo ognuno di noi ha la propria Bibbia, ormai magari qualcuno ha imparato pure a leggerla ogni tanto, spero, a fare degli studi, a meditarla, ma è importante ritornare a quello che per Dio significa la sua parola. È importante ricordarlo, è importante approfondirlo, proprio perché poi qualunque parola della sua parola, permettetemi questo giro di parole, mamma mia, qualunque parola possa veramente essere mirata, possa portare quel frutto importante che Dio vuole, perché ogni parola mandata dal cielo, come la pioggia arriva e porta frutto, porta una azione, così la parola di Dio, indipendentemente poi dal soggetto, dalla specifica area in cui viene mandata, deve portare un frutto importante. E il Vangelo di Giovanni, che conosciamo tutti quanti, esordisce con quella parte così nota: nel principio era il Logos, la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta, dice la Nuova Riveduta. In realtà è più chiara la traduzione della Vecchia Riveduta, che dice non l'hanno ricevuta. O la Diodati dice non l'hanno compresa, e poi tutti e due i significati hanno un grande valore, un grande significato questa mattina. Io credo che il Logos, la parola vivente, Gesù, dobbiamo cominciare a capire che non si può distaccare dalla parola scritta. Il Logos è la parola vivente, la parola incarnata in noi, ma corrisponde alla parola di Dio che crea, che porta all'origine tutti i mondi, che ha questo potere immenso creativo, che in qualche modo produce tutto e che questa mattina ancora ci permette di avere la vita, ha creato la nuova vita dentro di noi, il Logos. E mi colpisce in qualche modo che la vita è nella parola. Cristo e la sua parola, dobbiamo imparare a comprendere, sono la stessa cosa. Non ci può essere una scoperta della parola di Dio che non ci porti a Cristo, non ci può essere una scoperta di Cristo che non ci porti alla sua parola, alla parola di Dio. Questo è un concetto molto importante, lì dove alcuni dicono io ho la parola, io ho la parola, io ho la parola, ma Gesù una volta disse proprio ai farisei: voi investigate le scritture ed esse sono quelle che mi rendono testimonianza, eppure non volete venire a me per avere la vita eterna. D'altra parte alcuni dicono io ho Gesù, io ho Gesù, io ho Gesù, però avere Gesù significa comprendere la sua parola, seguire i suoi comandamenti. Quindi non si può avere un rapporto con Gesù senza poi conoscere la sua parola. Perché vero è, come dice lo stesso Giovanni in capitolo 12, verso 46, io sono venuto come luce nel mondo, a proposito di luce che risplende nelle tenebre e di tenebre che non la vogliono ricevere o che non la vogliono comprendere. Gesù dice, io sono venuto come la luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico. E fino a qui potremmo essere tutti tranquilli. Come a dire, io, dice Gesù, sono venuto principalmente come mezzo di salvezza. Sono venuto non per condannare, ma per salvare il mondo. Perché io sono venuto non a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Verso 48. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato Lui quello che devo dire e di cui devo parlare. Ancora una volta vediamo questa immagine molto chiara di Gesù che è la parola, ma la parola non è un concetto astratto. Gesù ha espresso delle parole, ha parlato, la parola di Dio è ispirata, e lo abbiamo detto tante volte, ma dobbiamo comprenderlo ancora più profondamente. Quindi, sebbene il suo atteggiamento è un atteggiamento di salvatore, salvatore fino all'ultimo momento, lui rimane salvatore, fino all'ultimo momento, ricordate la scrittura dice chi avrà bestemmiato me, ancora gli sarà possibile un ravvedimento, perché in quel momento molti di quelli che gridavano crocifiggilo, crocifiggilo, forse erano persone che in qualche modo potevano ancora cambiare, ma se avrete rifiutato lo Spirito Santo, la bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè se fino all'ultimo della vostra vita non lascerete che lo Spirito Santo vi riveli quello che è la mia parola, quello che è il mio progetto, allora per voi non ci sarà speranza. Ecco perché lo Spirito Santo ha questa funzione grandissima, ecco perché lo Spirito Santo è in accordo con la parola. Lui ha questo compito di rivelare la parola di Dio ed è importante capirlo perché poi il giudizio sarà sulla parola di Dio, su quella parola che lo Spirito Santo cercherà fino all'ultimo momento della nostra vita di rivelarci. E noi dobbiamo sapere con certezza chi ci dice la verità. C'è una parte in Romani 3:4 dove dice sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo. E questo già fa una grande separazione, perché purtroppo noi diamo molto peso, molto credito a tutto quello che dicono gli uomini, a tutto quello che dicono le filosofie, a tutto quello che dicono le ideologie di vario genere, a tutto quello che dicono tutti i sistemi religiosi, non cristiani. Tante volte abbiamo una sensibilità che ci impedisce di capire, di vedere quello che Dio dice essere vero. Di solito è vero, in un contesto, quello che dice la maggioranza. Non so se tante volte avrete purtroppo colto questa potenza della maggioranza, della folla, ma non è così. La folla diceva uccidetelo, crocifiggilo, la folla diceva è un malfattore, ma non era la verità. La folla intorno a te, la folla dei pensieri dentro di te, non sempre ti daranno la verità di Dio. Ecco perché Dio ha bisogno di sconvolgere le nostre certezze, le nostre sicurezze, per portarci a questa rivelazione che Lui dice la verità. E noi sappiamo purtroppo che il principe della menzogna ha lavorato con forme ideologiche strane, con filosofie strane. Solo, ne potremmo citare 100.000, quella che dice che l'uomo fondamentalmente è buono. Questa è la verità tante volte che cogliamo dalla cultura che ci circonda. L'uomo è un essere buono, dobbiamo scoprire e portare il bene che ci abbiamo dentro. La parola di Dio è estremamente chiara. Tutti hanno fallito, tutti si sono corrotti, tutti hanno peccato. Tutti sono privi della gloria, della testimonianza di Dio. Chi ha ragione? Filosofia o Dio? Tante volte per un presunto atteggiamento di tolleranza, di umanesimo, noi in qualche modo cominciamo a stravolgere questa realtà e non comprendiamo che la verità la dice Dio. Se qualcuno avesse detto nella mia vita, ma no, ma non ti preoccupare, tu stai facendo filosofia orientale, stai seguendo Paramahansa Yogananda, stai in fondo Paramahansa Yogananda, c'è pure una specie di spiritualità, lui si incontra pure con grandi mistici. Se qualcuno mi avesse detto, bene, continua in questa strada, io sarei finito all'inferno. Ma qualcuno mi ha detto, tutta la tua religiosità, tutte le tue opere, tutti i tuoi sforzi umani non servono a niente perché nel tuo di dentro c'è il fallimento, perché sei un essere umano e sei un peccatore. E questa verità mi ha fatto molto male perché io mi sentivo un giusto, un buono. Ma questa verità mi ha fatto bene nella misura in cui mi ha permesso di ricevere la giustizia dono di Dio. E allora dicevo, è importante capire che la parola di Dio dice la verità, che Dio è veritiero e ogni uomo è bugiardo, a meno che, certamente, non è ispirato dalla parola di Dio, perché se no questo atteggiamento ci potrebbe portare a un concetto estremistico in cui diciamo no, ma allora quello che è stato ispirato all'apostolo Paolo non ci credo, perché lui è un uomo, quindi o quello che dice l'apostolo Pietro non ci credo, quello che ci è rimasto dalla scrittura non è vero. E ricordiamoci che è importante seguire la sua verità anche quando questa verità ci crea dei problemi. Voi pensate che i primi cristiani avessero un grosso beneficio economico, sociale, dal fatto di ricevere Gesù nella loro vita? O il beneficio spesso che ricevevano essere martirizzati, morire nella bocca dei leoni? E se avessero dovuto fare un calcolo umano, avrebbero detto che la verità di Dio non gli conveniva molto, perché gli faceva perdere la pelle, non la faccia solamente, la pelle proprio. Ma la verità della parola di Gesù, la verità della parola di Dio, era più reale di qualunque verità, e non avevano paura di esprimerla anche a costo della vita. E quindi è importante seguire la sua verità, la tua parola è verità, anche quando questa possa crearci dei problemi. Seconda Timoteo 3:12. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannato. Tu, invece, scriveva Paolo a Timoteo, persevera nelle cose che hai imparato e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate. E poi capiamo, non è che le aveva imparate da una tradizione, ma l'aveva imparato dalla parola di Dio, e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Perché ogni scrittura, dice il versetto 16, lo conosciamo, ma è importante questa mattina risottolinearlo, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. La parola di Dio non è soltanto importante per darci degli elementi fondamentali, come la salvezza per grazia, come questo dono meraviglioso. Ricordate, venerdì abbiamo parlato di questo incredibile dono di cui diventa beneficiario per primo un ladrone. Oggi sarai con me in paradiso. La parola di Dio che riesce a mettere il paradiso nel cuore della persona più abietta, solo che questa persona si renda conto veramente di essere un peccatore, senza speranza, senza salvezza, senza autogiustizia. Ma non solo per quanto riguarda la salvezza, la parola di Dio ha un valore importantissimo. E riandando alla mia vita, se qualcuno non mi avesse detto che per essere salvato non dovevo fare 100.000 sforzi, io sarei ancora lì a cercare di conquistarmi con i miei sforzi, con il mio misticismo, con tutte le mie energie, di cercare di arrivare, di innalzarmi fino a Dio, senza invece sapere che io non ci potevo arrivare da solo, ma dovevo confessare la mia incapacità, il mio peccato, il mio fallimento, e scoprire che Gesù era l'unico il nome sotto il cielo per il quale potevo essere salvato. Non c'era una giustizia mia, non c'era un diritto mio, non poteva esserci un merito mio. Ma se qualcuno non me l'avesse detto, io sarei stato ancora lì a cercare di fare il buono, a cercare di migliorare, e sarei andato sempre più in depressione, perché poi quando non ci riuscivo dicevo: mamma mia, ma come, io mi sforzo di essere buono e qua divento più cattivo, io mi sforzo di cambiare e invece viene fuori l'odio, viene fuori l'amarezza. Ma perché nessuno mi aveva detto che non ci potevo arrivare con lo sforzo umano? Ma avevo bisogno di ricevere questo dono prezioso della grazia di Dio. Vedete la potenza della parola, vedete la potenza della parola dell'annunzio. Vedete come Dio dovette parlare a Pietro e dire: vai da Cornelio. E Cornelio era un uomo che faceva opere pie, faceva tante cose buone, pregava ogni giorno, eppure aveva bisogno della rivelazione. La parola di Dio porta rivelazione nella nostra vita. E dicevo, non solo per quanto riguarda la salvezza, ma se tu vuoi essere un uomo di Dio, una donna di Dio, completa e preparata per ogni opera buona, hai bisogno anche lì di conoscere la parola di Dio. Hai bisogno di scoprire che la parola di Dio è ispirata. Ogni scrittura, non solo quelle che ti piacciono. Io mi ricordo che quando leggevo la parola di Dio all'inizio, c'erano delle parti che appena arrivavo saltavo sempre, perché non mi piacevano. Non è che non mi piacevano, solo che non mi piacevano perché mi mettevano in discussione. Non mi piacevano perché avrei dovuto cambiare certi atteggiamenti. Quindi dicevo: questo poi, dopo, questo dopo, questo dopo. E probabilmente quando facciamo un corso universitario è possibile che uno possa decidere le materie da dare prima, sono quelle più affini alla tua cultura, ma poi ci sono quelle materie, statistica, economia, per esempio, perché non c'è una mente matematica, o per altre materie di altro genere, dove sicuramente non ti sentirai, ma eppure fanno parte di quel corso, fanno parte di quel piano, di quel progetto. E così la parola di Dio, ogni parola di Dio è ispirata, ogni scrittura è ispirata, utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. E andando avanti vediamo purtroppo come questa parola che viene espressa, questa parola che tutti quanti teniamo nelle mani come qualche cosa di sacro, di importante, ha un potere grande, ma deve essere accolta, deve essere ricevuta. Stiamo dunque attenti, dice la scrittura in Ebrei capitolo 4 verso 1. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso, poiché a noi, come a loro, è stata annunziata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Cosa significa, fratelli? Che la parola di Dio vuole generare fiducia, fiducia. Se Dio ti dice fai questo, detto proprio terra a terra, vuol dire che Dio sa il fatto suo e quindi fidarsi è meglio di non fidarsi. Se Dio invece dovesse essere qualcuno che dà degli ordini irrazionali, come succedeva in vari regimi totalitari, dove c'era un capo, Hitler di turno, e diceva vai così, tutti ammazzate quello, tutti buttatevi di là, tutti, allora certo. Ma se noi abbiamo fiducia che la parola di Dio dice la verità, quando arriva questa parola, l'unica maniera di assimilarla è attraverso la fiducia, la fede che Dio dice la verità ci porterà un giovamento. Se noi invece, quando arriva la parola di Dio, cominciamo a dire no, ma qui, ma lì, ma sopra, ma sotto, voi pensate che questo ci può giovare? Voi pensate che se qualcuno ci invita a mangiare, magari quando non siamo affamati possiamo anche dire no, questo non mi piace cucinato così, no, questo non va e non mangiamo. Poi il giorno dopo, punto da capo, no, questo non va, questo... Sapete cosa succede? Che alla fine, se non decidiamo di mangiare, moriremo di fame. E abbiamo bisogno di comprendere che la parola di Dio è un cibo reale. È un cibo reale, è un ascoltare qualcosa per metterla in pratica, non per ascoltarla semplicemente, come ci ascoltiamo le notizie del telegiornale, come ci ascoltiamo qualunque cosa, ma è una parola che ha a che fare con la tua vita, con la mia vita, che ci vuole veramente liberare, che ci vuole veramente portare a una libertà nuova, ma abbiamo bisogno di sviluppare l'attitudine non di ascoltatori semplicemente, ma di facitori. E purtroppo la promessa è per tutti potenzialmente di entrare nel riposo, ma bisogna accogliere la parola affinché realmente possa giovare a qualcosa. E ancora penultimo verso, Ebrei 4:11, dice sforziamoci dunque di entrare in quel riposo. Può sembrare strano, dice sforziamoci di entrare nel riposo. Sapete che ci sono delle persone che tante volte si devono sforzare per riposarsi, perché sono sempre così inchipparate, devono correre a destra e a sinistra, che quando qualcuno dice stai tranquillo, no, dice non ce la faccio a riposarmi, non ci posso stare fermo. Sforziamoci a entrare in quel riposo, significa realmente comprendiamo che Dio ci vuole portare in quella dimensione e quindi lasciamo che il nostro spirito assimili la parola di Dio. Perché la parola di Dio ci porta poi al riposo. La parola di Dio ci porta a scoprire qualche cosa di meraviglioso. La parola di Dio vuole il nostro bene. La parola di Dio è un poco come la direttiva dietetica di un dietologo che ti dice mangia questo, non mangiare questo. E tu dici no, ma perché? Quello ti fa male. Dio è convinto che il peccato ti fa allergia. Qualcuno di voi vorrebbe convincerlo diversamente. Dice, no, guarda Dio, a me non mi fa niente. Non è possibile. Dio vuole farti capire che l'amarezza non la puoi mantenere nel tuo cuore. Dio vuole farti capire che la doppiezza non la puoi tenere nel tuo cuore. Non è una vitamina. Dio vuole farti capire che il risentimento non lo puoi tenere nel tuo cuore, sia tolta da via ogni amarezza, sia tolta ogni radice di amarezza. Perché? Perché ti fa male. Quindi non potrai convincere Dio a cambiare la sua parola perché tu vuoi tenerti qualcosa che non va. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Fratelli, è importante. La parola di Dio ha un potere grandissimo se noi ci sottoponiamo a questo potere. La parola di Dio ha un potere diagnostico meraviglioso. Ma per diagnosticare un male bisogna farsi tante volte degli esami. E nessuno ama farsi degli esami, soprattutto quelli dove c'è qualche fastidio. Quelli più facili magari ce li facciamo, quelli già dove bisogna farsi un buchetto no. Nessuno ama mettersi in una situazione di esame, perché l'esame cosa fa? Mette in evidenza qualcosa che non va nel tuo corpo e quindi significa che poi devi fare qualcosa se vuoi stare bene. La parola di Dio ha questa potenza grande, diagnostica, di penetrare fino al profondo, di scrutare, di dividere i sentimenti e i pensieri del cuore, di farti veramente una risonanza magnetica spirituale, di andare fino in fondo. Perché? Per identificare veramente il male, per identificare il problema, non per coprirlo. Che ne pensate di uno che va a farsi una radiografia, però poi dice non mi interessa, io me la faccio la radiografia, però poi non mi interessa sapere quello che c'ho. Alcuni miei pazienti fanno così, purtroppo. E la parola di Dio ha un valore diagnostico, ma ha un valore terapeutico. E questa è la cosa meravigliosa che questa mattina ci deve portare ad amare di più la parola di Dio. Forse tu l'hai vista solamente come una diagnosi e dici, mamma mia, ma se poi mi fa vedere il male come faccio a guarire? Non è solo la diagnosi, la parola di Dio ha una potenza grande per diventare terapia lì dove vediamo il male. E nessuna creatura, dice il verso 13, non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, davanti a questa radiografia, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Fratello, sorella, tu non puoi nasconderti. Ed è importante non nascondersi, perché prima o poi tutto quello che è nascosto dovrà venire fuori. Prima o poi il colesterolo che non hai voluto vedere nella tua vita, i trigliceridi che non hai voluto vedere nella tua vita, ti ottureranno le arterie. Prima o poi il peccato che non hai voluto vedere nella tua vita, il peccato che non hai permesso alla parola di Dio di identificare, ti produrrà un male, ti bloccherà, ti intrappolerà, ti troverà in situazioni incredibili, in trappole preparate dal diavolo, e in quel momento scatteranno. Perché? Perché non ti sei preoccupato di guardare la parola di Dio per il tuo bene. Ti sei molto più occupato di quello che pensavano gli altri. Chissà cosa penseranno gli altri se io faccio quello che Dio dice. Chissà come mi giudicheranno gli altri. Troppe persone vivono solamente per la paura del giudizio degli altri. Ma io ti dico questa mattina che quando alla fine dei tempi ci sarà il giudizio, non saranno gli altri ad essere il tribunale, che ti giudicherà, ma è la parola che Dio ha mandato lì, come dice Gesù, la parola che è annunziata, che ho annunziato, è quella che ti giudicherà nell'ultimo giorno. E invece noi tante volte siamo preoccupati di quello che dicono gli altri. Ed è assurdo, tante volte riusciamo a prendere delle decisioni di minoranza per quanto riguarda, che ne so, di essere tifosi di una squadra che perde sempre. Ci sono persone che sono tifose e continuano ad essere tifose nonostante quella squadra non vince mai. Che continuano ad essere tifose, tifose, tifose. Ci sono alcuni pure che continuano a essere estremisti di un partito politico che non arriva neanche ad avere un seggio, forse alle elezioni, ma convinti, vanno avanti. E i cristiani cosa fanno? Tante volte si vergognano. Il monito è grande. Mi viene in mente: chi si sarà vergognato di me e delle mie parole o della mia parola di fronte a questa generazione incredula e perversa? Anch'io mi vergognerò di lui, disse Gesù. Non è possibile! La parola ha una verità che dobbiamo accettare. Fratelli, questa mattina Giacomo ci dà il versetto finale e ci dice: deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ripeto, perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia. Deposta, messa di lato, separata. Ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi. Che significa, fratelli? Significa che la parola scritta ci aiuta a scoprire la parola vivente. La parola scritta è una carta geografica che ci porta nella parola vivente. Ma se noi non crediamo nella parola scritta, non arriveremo neanche nella parola vivente. Se noi non crediamo nelle parole di Gesù, se noi non crediamo negli ordini di Gesù, questo non ci porterà a scoprire quello che Gesù è. E il verso 22 è emblematico e dice: ma mettete in pratica la parola e non ascoltandola, ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Questa mattina Dio non vuole che ci siano degli illusi, perché anzi quelli che l'ascoltano saranno più condannati. Ci sono persone che non hanno chiarezza di verità scritturali, e Dio le giudicherà in una maniera diversa perché non hanno ricevuto quella parola. Faccio un esempio: non hanno avuto mai detto da nessuno che la salvezza è un dono, e allora magari tutta la vita i tribù strane o popoli strani continueranno a cercare di ingraziarsi questo Dio, di ingraziarselo. Dio certamente vedrà il loro desiderio, vedrà il loro bisogno e probabilmente li salverà senza che hanno raggiunto magari la consapevolezza di Cristo, perché nessuno è andato a dirglielo. Ma tu, io, che abbiamo ricevuto la parola di Dio, siamo molto più responsabili. Siamo più responsabili, abbiamo bisogno non solo di ascoltarla, ma abbiamo bisogno di praticarla, abbiamo bisogno di metterla in pratica, se no siamo degli illusi, ci illudiamo. E questa mattina io voglio chiederti: se tu vuoi vivere di illusioni, come a dire, vuoi illuderti di tante cose, o se vuoi vivere di realtà vere, spirituali. Perché se vuoi vivere di illusioni, puoi anche diventare un ascoltatore. Ti puoi mettere la Bibbia, te la puoi sentire 24 ore al giorno, l'importante è che non prendi mai una posizione, l'importante è che non la prendi mai sul serio, e il diavolo, sai, te ne farà sentire ancora di più. Ti saturerà con la parola di Dio, sentirai qui, parlerai con versetti biblici, basta che non la metti in pratica. Ma non vogliamo essere in questa situazione questa mattina di persone che si illudono, perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, conclude Giacomo, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè la legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Ci alziamo in piedi. Se la parola di Dio parla, chi vuole veramente dire: ecco, il tuo servo ascolta? No, no, Signore, no, non mi puoi dire questo, non lo capisco. No, Signore, non mi puoi dire quest'altro, mi creerà un po' di impopolarità. No, Signore, non mi puoi dire quest'altro, mi renderà la vita un poco più movimentata. No, Signore, non mi puoi dire questo, come farò senza il mio peccato che mi piace tanto? No, Signore, non mi puoi dire questo, chissà cosa diranno le persone attorno a me quando io farò una scelta per te. E io ti dico questa mattina, forse Dio deve mandare una persecuzione per poter fare prendere delle decisioni più chiare nella nostra vita, perché non siamo più sballottati a destra e a sinistra da ogni vento di dottrina, perché veramente possiamo essere persone che dicono: sì, Signore, io voglio obbedire alla Tua parola, voglio fare la Tua volontà, voglio seguire la Tua volontà, non voglio seguire la media delle persone, non voglio seguire la norma, ma voglio seguire Te, anche quando vai controcorrente, anche quando mi dici cose che non sembrano portarmi libertà. Voglio seguire Te, Signore, voglio ascoltare la Tua parola. E forse all'inizio la ascolterai un poco per paura del giudizio, ma poi nella paura non c'è il vero amore, poi la comincerai ad ascoltare perché sai che Dio ti ama e vuole il meglio per te. Quindi forse all'inizio il bambino capisce che certe cose non le deve fare per paura della punizione della mamma, ma sarebbe drammatico se poi da grande continui a ragionare così. Poi conoscerai questo amore intenso, questo amore forte, consumante che Dio ha per te, che non sopporta che tu possa essere distorto dal male, non sopporta che tu possa essere ferito dall'amarezza, non sopporta che tu possa essere ingannato dalla religiosità farisaica, non sopporta che tu possa essere ingannato dalla menzogna. Perché ti ama, ti ama, ti ama in una maniera intensa, in una maniera forte, in una maniera grande. Ecco perché ti ha dato la sua parola. Ecco perché abbiamo bisogno di avere un atteggiamento nuovo verso la sua parola. Ecco perché dobbiamo porci in una maniera nuova, ricevere con mansuetudine, con dolcezza la parola. Come dire: Signore, se la Tua parola dice così, io lo farò. Alla Tua parola, disse Pietro, getterò le reti. la mia esperienza mi dice che non è possibile pescare. Sono stato qui, ho fatto un sacco di sforzi tremendi, ma la tua parola io opererò alla parola che ti chiede di fare quello che Dio dice. Aderisci questa mattina, fratello, sorella. E io voglio pregare questa mattina un attimo e chiamare avanti quelli che vogliono avere un'attitudine nuova nei confronti della parola di Dio. Attenzione, non dico nei confronti di Dio, ma nei confronti della sua parola. Prendere sul serio quello che Dio dice, essere facitori della sua parola, non ascoltatori. Se questa mattina vuoi veramente manifestare a Dio questo desiderio nuovo, diverso, di ricevere la sua parola, vieni subito avanti in questo momento per manifestarlo a Dio e non offendere più la sua parola. Non discutere, non ragionare, non questionare. Se Dio dice questa è la mia parola, quella è la verità. Non ci sono altre verità. Ma Signore, ma i miei sentimenti, i miei pensieri. Io ti ho dato la mia parola, figlia mia. Permetti alla mia parola di essere una spada che entra nel profondo a separare. Non schivarla questa spada questa mattina. C'è qualcuno di noi che ha ricevuto tante volte questa parola fortemente, ma continua a fare come qualcuno che gli arriva la spada e sembra cerca di difendersi dalla spada, ma questa spada non ti vuole uccidere, vuole veramente il tuo bene. Ecco perché Dio dice non ti sottrarre a questa spada anche quando ti taglierà profondamente, perché ti vuole tagliare per liberarti. E noi tante volte invece sembra che siamo esperti nel schivare i colpi di Dio, nello schivare quello che la sua parola ci ordina, nello schivare veramente quello che Dio vuole fare per renderci santi, per liberarci. Non schivare più i miei colpi, ti dice il Signore questa mattina. Non schivarli, non ti schermare, non ti difendere dalla mia parola, ma credila, perché è la verità. Siano ritenute false tutte le tue emozioni, tutti i tuoi sentimenti, tutti i tuoi ragionamenti, tutte le tue forme religiose, e sia vera la mia parola, dice il Signore, per la tua vita. Signore, vogliamo in questo momento accostarci alla tua parola, che è vivente, efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, che è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, che può giudicare i sentimenti e i pensieri del cuore, Signore. E io ti chiedo che per questi, miei fratelli, ci sia un atteggiamento nuovo, ci sia un atteggiamento, Signore, un atteggiamento di disponibilità, e che nel momento che capiscono certe verità nella parola di Dio non ci siano dubbi, non ci siano freni, ma quando capiscono che qualche cosa va fatta perché la tua parola lo dice, possano essere determinati fino in fondo, possano non trovare scuse. Signore, ti prego per ognuno di questi miei fratelli, Signore, che ci sia un desiderio nuovo di mettere in pratica la tua parola. Non di ascoltarla, ma di metterla in pratica, Signore. Oh sì, Padre, Padre, ti prego, Signore, ti prego, Padre, ti prego, Signore. Vieni con il tuo spirito ancora in questo momento e rendici capaci, Signore. Allarga i nostri cuori come dice un salmo, quando avrai allargato il mio cuore, io correrò dietro ai tuoi comandamenti. Signore, allarga il cuore in questo momento di quelli a cui viene difficile, Signore, correre dietro ai tuoi comandamenti, Signore. Ma ti diciamo questa mattina, vogliamo correre dietro ai tuoi comandamenti. Vogliamo veramente mettere in pratica la tua parola. Non vogliamo illuderci, Signore. Non vogliamo prenderci in giro, Signore. Grazie perché in questo momento stai cambiando l'attitudine di questi miei fratelli, Signore. Stai mettendo un desiderio nuovo di accogliere la tua parola come qualcosa di santo, di grande, di sottomettersi alla tua parola. Ti vogliamo sottomettere a questa parola, Padre. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Alleluia. Signore, vogliamo sottometterci alla tua parola così com'è, Signore. A tanti di noi è costato, Signore, rompere con la religiosità ufficiale, con la tradizione. A tanti di noi è costato ritornare a un cristianesimo delle origini, Signore. Ma io credo che vogliamo ringraziarti questa mattina per il beneficio che ci hai dato nel ritrovare la purezza della tua parola, Signore. Al di là di tutte le cose che nell'arco della storia, Signore, e ancora oggi cercano di distruggere in qualunque confessione cristiana, cattolica, evangelica, battista, di qualunque genere, al di là dello spirito di religiosità che vuole veramente portarci ad essere solo ascoltatori e basta, Signore, io ti ringrazio perché questa mattina tu ci metti la tua parola, Signore, e qualunque tipo di religiosità è nella nostra mente, vogliamo rifiutarla perché la tua parola è verità, perché tu hai detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi se perseverate nella mia parola. Grazie, Signore, grazie. Vogliamo perseverare nella tua parola, diventare veramente tuoi discepoli, conoscere la verità ed essere liberati da questa verità, Signore. Non vogliamo niente di meno, Signore. Non ci interessa un sistema religioso, qualunque esso sia, ci interessa la tua parola. Ci interessa la tua parola, ci interessa la tua parola, Signore. Grazie.